Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo nella quarta parte, il capitolo intitolato Illimitate opportunità, tempo limitato. Il giorno seguente, Shyamasundara andò a pranzo da George Harrison e là incontrò gli altri Beatles, Ringo Starr, John Lennon e Paul McCartney. George racconta: avevo una copia dell'album Hare Krishna con Srila Prabhupada che cantava Hare Krishna coi devoti. L'avevo da almeno 2 anni. L'avevo preso la settimana stessa in cui era uscito. Ero aperto a queste cose. Era davvero attraente. Lo ascoltavo sempre. Lo cantavo molto spesso. Cantavo il mantra Hare Krishna già molto tempo prima di incontrare Shyamasundara, Gurudas e Mukunda. Ero contento di ascoltarlo e di avere una copia del disco. Sapevo di Prabhupada perché avevo letto tutte le informazioni all'interno dell'album. Poiché ero stato in India, sapevo da dove venivano i devoti con i loro abiti originali e la testa rasata. Li avevo incontrati per la strada di Los Angeles e a New York. Avevo letto un numero enorme di libri ed ero in cerca di yogi. Mi ero quindi fatto un'idea dei devoti diversa da quella della maggior parte della gente che considerava i devoti pazzi, scappati in pigiama dal manicomio. Sapevo di che cosa si trattava. Era una cosa seria e presso di loro l'austerità era molto maggiore di quanto veniva richiesto negli altri gruppi, come astenersi dal tè, dal caffè e dalla cioccolata. Shyamasundara continuò a incontrare George regolarmente, tanto che diventarono amici. George aveva praticato il mantra che aveva ricevuto da Maharishi Mahesh Yogi e ora, per la prima volta, ascoltava la filosofia del Bhakti Yoga e dei Veda. Si confidava spesso con Shyamasundara, Gurudas e Mukunda e parlava con loro della sua ricerca spirituale e delle sue realizzazioni sul karma. George racconta: uno yogi che avevo incontrato in India mi aveva detto: sei davvero fortunato, possiedi giovinezza, fama, fortuna, salute, ma simultaneamente queste cose non ti bastano. Vuoi conoscere qualche altra cosa? La maggior parte delle persone non arriva nemmeno a capire che dietro il muro c'è qualcosa. Esse si limitano a tentare di raggiungere la sommità della parete, di essere in grado di mangiare e di avere una bella casa e tante comodità. Tutto qui. Io però ho avuto la fortuna di ottenere queste cose in tempo utile per capire che la vita non si limita a offrirci questo, mentre altri si logorano nel tentativo di ottenere qualche bene materiale. Dopo essere stato a Dale Gainsbury nel 1967, George aveva cominciato a sentirsi in colpa per la parte che aveva avuto nella diffusione della cultura dell'LSD. Aveva pensato che gli hippies di Haight-Ashbury fossero persone creative e geniali, ma quando li vide drogati, sporchi e in preda alla disperazione, una specie di Bowery della costa occidentale, sentì di avere una parte di responsabilità per la loro sofferenza. Decise quindi di servirsi della sua posizione influente per scrivere e cantare canzoni che esprimessero qualcosa di più elevato delle esperienze psichedeliche e del sesso. Sentiva nascere dentro di sé un crescente interesse per la spiritualità indiana ed era convinto che ciò fosse dovuto al karma delle sue vite precedenti. George ancora racconta: con Krishna mi sento a casa. Penso che si tratti di qualcosa che è presente in me, da una vita passata. Era come una porta aperta sul passato, ma era anche come essere in possesso di diversi pezzi di un rompicapo che dovevo sistemare nel posto giusto per avere un quadro completo. E questo fu ciò che accadde con l'arrivo dei devoti e di Srila Prabhupada. Con un libro ricevuto da un devoto e con l'ascolto di quell'album. A poco tutti quei pezzi si combinarono perfettamente. Queste furono alcune tra le ragioni che mi spinsero a ricambiare le attenzioni di Shyamasundara e Gurudas quando giunsero a Londra. Bene, dissi, è arrivato il momento e se devo decidere da che parte stare, voglio essere contato tra queste persone piuttosto che tra la gente per bene, tra virgolette, che vuol farsi passare per santa. George si offrì di aiutare i devoti a trovare una sede a Londra e concordò con Shyamasundara di fare un disco Hare Krishna. Tuttavia Shyamasundara non fece mai pressioni in questo senso. George era la prestigiosa stella, il quieto e serio Beatle, il famoso chitarrista e cantante cui era permesso di accedere ai grandi, ai presidenti e alle regine, dovunque andasse. Anche Shyamasundara da parte sua aveva fascino, era alto quasi 2 metri e benché avesse il capo rasato era straordinariamente bello. Inoltre era un Vaishnava pienamente dedicato alla spiritualità indiana in cui George si interessava tanto. Quando Prabhupada sentì parlare di George, cominciò seriamente a considerare la possibilità che George potesse dedicarsi pienamente alla coscienza di Krishna, portando quest'idea fino alla sua logica conclusione. Prabhupada ebbe la visione di una rivoluzione mondiale della coscienza diffusa e guidata dai Beatles, coscienti di Krishna. Dalla vostra lettera mi sembra di capire che Mr. George Harrison ha un po' di simpatia per il nostro movimento e se Krishna è veramente soddisfatto di lui, certamente gli permetterà di unirsi a noi per spingere il movimento del Sankirtan in tutto il mondo. In un modo o nell'altro, i Beatles sono diventati l'idolo dei vicini paesi europei e sono anche molto popolari in America. Mr. George Harrison è attratto dal nostro gruppo di Sankirtan e se egli si assume la parte dominante nell'organizzazione, un gigantesco gruppo di Sankirtan formato dai Beatles e dai ragazzi dell'ISKCON, sicuramente vedremo cambiare la faccia del mondo che attualmente è tormentata dalle lotte politiche e dalle manovre dei politicanti.
It's not for you.
devoti di Londra, l'amicizia di George intensificò l'eccitazione causata dall'arrivo di Prabhupada. Ora che una personalità famosa a livello mondiale stava aspettando di incontrare Prabhupada, essi sentivano di disporre di un'altra occasione per soddisfarlo e per predicare con successo a Londra. Grazie al contatto con la coscienza di Krishna e per la sua evoluzione spirituale. George cominciò a esprimere la sua devozione per Krishna nelle sue canzoni. Leggendo la Bhagavad Gita così com'è di Srila Prabhupada, si era reso conto che il concetto personale di Dio era superiore al concetto di un'entità impersonale. Guru Dasa mostrò a George il verso della Bhagavad Gita in cui Krishna afferma di essere l'origine del Brahman impersonale. A George piaceva la filosofia della coscienza di Krishna, ma si sentiva restio a manifestare una devozione esclusiva verso Prabhupada e verso Krishna. Per questa ragione i devoti si comportavano con lui in modo da non urtarlo. L'11 gennaio Srila Prabhupada scrisse una lettera ai devoti di Londra esprimendo altri suggerimenti sul modo in cui George avrebbe potuto offrire a Krishna un servizio migliore. Sono lieto di sapere che Mr. Harrison sta componendo canzoni come Il Signore che abbiamo dimenticato per tanto tempo. Vedo che è una persona molto riflessiva. Quando avremo la possibilità di incontrarci, potrò parlargli dei sentimenti di separazione da Krishna ed essi potranno comporre canzoni molto attraenti che il pubblico accoglierà. La gente ha bisogno di queste canzoni e se potranno essere diffuse attraverso agenti del livello dei Beatles, sarà certamente un grande successo. Prabhupada metteva in guardia i devoti dal dipendere da George per l'aiuto. Era preferibile che cercassero essi stessi una sede adatta e la prendessero in affitto. George invece voleva essere di aiuto e suggerì di nuovo ai devoti di fare un disco con etichetta Apple. Una cara vecchia idea dei devoti di Londra era stata quella che i Beatles facessero un disco cantando Hare Krishna. Se i Beatles lo avessero fatto, il mantra sarebbe certo diventato famoso nel mondo. A George l'idea piaceva, ma avrebbe preferito che fossero i devoti a cantare e a produrre servendosi dell'etichetta Apple. «Fateli voi i soldi, invece di essere noi in prima persona», egli disse. «Facciamo un disco». Così i devoti andarono a casa di George per una prova di canto. George fece il doppiaggio suonando la chitarra e poche settimane dopo i devoti tornarono per ascoltare la registrazione. George era pronto per una prova in studio e i devoti furono d'accordo nell'incontrare lui e il musicista suo amico Billy Preston ai Trident Studios e a St. Annes Alley. Registrarono per qualche ora. Poiché la registrazione sembrava buona, George e Syama Sundara si accordarono per la data della registrazione definitiva. Il giorno della registrazione, circa 12 devoti, tra cui inglesi appena reclutati, si presentarono agli studi di registrazione della EMI, sulla Abbey Road. Quando il primo gruppo di devoti arrivò con la Mercedes di George, una folla di ragazzini cominciò a cantare Hare Krishna sulla melodia resa famosa dal film musicale Rock Hare. Mentre Yamuna applicava il Tilak Vaishnava sulla fronte dei tecnici dello studio e Malati apriva i cestini della merenda pieni di prasadam che aveva portato con sé, altri devoti disponevano qua e là alcuni quadri di Krishna e accendevano gli incensi. Lo studio era stato krishnaizzato. Paul McCartney e sua moglie Linda si sedettero al quadro di controllo e la registrazione cominciò. Tutti lavoravano spediti e in un'ora circa il lato A del disco a 45 giri era compiuta. George suonava l'organo e Mukunda la mridanga. Yamuna guidava il coro con Syama Sundara e le altre voci si fondevano nel coro. Affinché tutto riuscisse nel migliore dei modi, ognuno si concentrò su Prabhupada e pregò di ottenere forza spirituale. Alla quarta prova tutto andò egregiamente e Malati spontaneamente suonò un colpo di gong alla fine. Poi essi registrarono l'altra facciata, preghiere a Srila Prabhupada, a Sri Chaitanya e ai suoi compagni e ai sei Goswami. George doppiò con il suo basso e altre voci. I devoti, i tecnici, tutti si sentivano soddisfatti. Sarà un grosso successo, assicurò George. Mentre il disco entrava in produzione, i devoti tornarono ai loro soliti programmi, pur continuando a vivere sparsi. Prabhupada fissò il suo arrivo per i primi di settembre. Doveva andare ad Amburgo, disse, e sarebbe passato per Londra, anche se il tempio non c'era. Miracolosamente, due mesi prima dell'arrivo di Prabhupada, la situazione cominciò a migliorare. Gurudasa incontrò un agente immobiliare e trovò un edificio a Bari Place, accanto al Museo Britannico. I devoti avrebbero potuto trasferirsi immediatamente. Era una sistemazione ideale, l'affitto era di 41 sterline per settimana e potevano occuparla immediatamente. Era meraviglioso. Mukunda scrisse a Prabhupada per chiedere il denaro della caparra. Prabhupada acconsentì. George fece per Syama Sundara una dichiarazione su carta intestata della Apple Corporation, LTD, affermando che la Apple si rendeva garante nel caso che i devoti non avessero potuto tener fede all'impegno. In una settimana i ragazzi avevano ottenuto un palazzo a 5 piani nel centro di Londra. Tuttavia, quando i devoti andarono a trasferirsi nel nuovo centro di Bari Place, trovarono una sorpresa. Un messo comunale venne a comunicare che per mancanza di un permesso regolare non avrebbero potuto risiedere là. Il permesso avrebbe richiesto settimane, forse mesi. Di nuovo i devoti si trovarono privi di un posto in cui vivere e adorare Krishna insieme. Syama Sundara, comunque fiducioso che tutto si sarebbe risolto per il meglio, cominciò a lavorare alla stanza del tempio, rivestendo i muri con pannelli di legno rosso di California. Fu a quel punto che John Lennon suggerì a Syama Sundara che i devoti potevano andare ad abitare da lui, a Tightenhouse, una grande proprietà che aveva di recente acquistato presso Ascot. Doveva fare alcuni lavori di ripristino e se i devoti lo avessero aiutato, era disposto a dar loro un luogo dove vivere. Anche il nostro guru può venire lì? Chiese Syama Sundara. John disse di sì e i devoti si trasferirono nella proprietà di John in quella parte del palazzo che era destinata al personale di servizio. Qualche settimana prima dell'arrivo di Prabhupada, il disco Hare Krishna Mantra vide la luce. La Apple Records lanciò una campagna promozionale e portò giornalisti e fotografi con un autobus multicolore fino a un tendone blu e bianco dove George e i devoti stavano aspettando. Il primo giorno il disco aveva già venduto 70.000 copie. Dopo qualche settimana i devoti furono chiamati a partecipare a un programma televisivo che aveva un alto indice di gradimento, Top of the Pops, per cantare la loro canzone. La proprietà di John Lennon, che era appartenuto alla famiglia Cadbury, si estendeva su 25 ettari di prato e bosco, con un grande castello e molte altre costruzioni minori. John e sua moglie Yoko vivevano nel castello. La casa della servitù, dove avrebbero dovuto vivere Prabhupada e i devoti, consisteva di 4 appartamenti separati in un edificio lungo e stretto, accanto al castello. Vi si trasferirono circa 15 devoti e uno degli appartamenti fu riservato a Srila Prabhupada, che sarebbe vissuto là con il suo servitore. John voleva che i devoti sostituissero i muri e i pavimenti di legno con muri nuovi e pavimenti di piastrelle di marmo bianco e nero. Mentre questi lavori procedevano, Hisana, che era da poco arrivato dal Canada, cominciò con qualche aiutante a trasformare la vecchia sala dei concerti in un tempio, provvedendo anche al Vyas Sampra Prabhupada. Lavoravano con tanta energia che fu presto evidente che John e Perioco, che i devoti amavano profondamente il loro maestro spirituale, poiché i devoti stavano registrando una cassetta da inviare a Srila Prabhupada, che si trovava in Germania, Hisana chiese a John se voleva dire qualcosa al loro guru. Sorridendo, John disse che avrebbe voluto conoscere il segreto che aveva permesso a Srila Prabhupada di far nascere una simile devozione nei suoi seguaci. La scena era pronta, era giunto il momento dell'entrata in scena del protagonista. Il puro devoto di Krishna stava finalmente arrivando in Inghilterra. Per i 6 devoti che avevano portato la coscienza di Krishna a Londra era stata una lotta dura, ma ora sembrava che i loro sogni, un tempo considerati irrealizzabili, fossero diventati realtà. Avevano trovato un posto dove Prabhupada poteva vivere ed erano riusciti ad avere un tempio nel centro di Londra. Questa era una benedizione di Krishna. Londra, 11 settembre 1969. E siamo al secondo capitolo, intitolato Un sogno diventa realtà. Con la cooperazione della Apple Records e della Lufthansa, le linee aeree nazionali tedesche, i devoti avevano organizzato un'accoglienza di benvenuto per Prabhupada all'aeroporto Heathrow di Londra. Appena sceso dalla scaletta dell'aereo, Prabhupada fu scortato fino alla macchina e percorse in auto il tragitto delle grandi personalità, evitando le formalità della dogana e dell'ufficio immigrazione. Appena Prabhupada uscì dall'auto, i devoti corsero fuori del terminal per offrirgli i loro omaggi sull'asfalto bagnato, sotto lo sguardo sorridente di Prabhupada. I devoti si rialzarono, ripulendo i doti e i sari dai residui umidi del selciato, e si strissero intorno a Prabhupada, che entrava nel salone dell'aeroporto. All'interno del terminal, Prabhupada si confrontò con un massiccio gruppo di giornalisti e di fotografi e con varie dozzine di amici dei devoti. Un panno bianco ricopriva un divano del ridotto, ai cui lati erano stati posti vasi di gladioli gialli. Prabhupada raggiunse il divano e si sedette, mentre Shyama Sundara gli metteva al collo una ghirlanda di garofani rossi e bianchi. Prabhupada allora dette inizio al kirtan. Concentrati su Prabhupada, i devoti dimenticarono ogni altra cosa e i giornalisti si rassegnarono a restare in piedi, osservando i devoti che cantavano e danzavano estaticamente. Gli ansiosi devoti erano impassibili durante il kirtan e i loro gridi di Hari Bol e di Jaya Prabhupada, come anche il suono delle conchiglie, ponevano l'enfasi sul canto regolare del mantra Hare Krishna. Dopo il kirtan, i giornalisti restarono a distanza mentre Prabhupada affettuosamente si rivolgeva a ogni devoto che stava dinanzi a lui. «Dov'è Janaki?» chiese. «Oh sì, come stai?» «Vibhavati, com'è sta tua figlia?» «In realtà siete tutti miei padri e madri, vi state prendendo tanta cura». Per i devoti soltanto Prabhupada e loro stessi erano presenti nel ridotto e si sforzavano di cogliere tutto ciò che Prabhupada faceva e diceva. Non potevano essere meno preoccupati di così per qualsiasi reazione esterna. Infine Mukunda invitò i giornalisti a farsi avanti. «Se ognuno di voi, signori, ha qualche domanda, può sottoporla a Prabhupada». I giornalisti si avvicinarono. «Che cosa pensa di questa accoglienza?» Prabhupada: «Non sono molto amante dell'accoglienza personale. Desidero sapere come il pubblico accoglie questo movimento. Questo è ciò che mi interessa». E i devoti all'unisono: «Hari Bol!» Giornalista: «È un benvenuto speciale per lei o è una manifestazione che si ripete ogni giorno?» Prabhupada: «No, dovunque vada ho dei discepoli. In Occidente ho attualmente circa 20 centri, specialmente in America. I ragazzi americani sono pieni di entusiasmo. Penso che il miglior benvenuto mi sia stato offerto a Los Angeles e a San Francisco. Circa 10.000 giovani mi hanno seguito per 11 chilometri al festival del Ratha Yatra». E devoti: «Hari Bol!» Un inviato del Sun: «Che cosa sta tentando di insegnare?» Prabhupada: «Sto cercando di insegnare ciò che avete dimenticato». E i devoti ridendo: «Hari Bol, Hare Krishna!» L'inviato del Sun: «Di che cosa si tratta?» Prabhupada: «Si tratta di Dio. Alcuni di voi affermano che Dio non esiste, altri dicono che Dio è morto, altri ancora dicono che Dio è impersonale, ossia un vuoto. Queste sono assurdità. Voglio insegnare a tutti gli sciocchi che Dio esiste. Questa è la mia missione. Qualsiasi sciocco può venire da me e io gli dimostrerò che Dio esiste». Questo è il mio movimento per la coscienza di Krishna. È una sfida agli atei. Ecco qui Dio. Proprio come ora siamo qui, a faccia, così, se siete sinceri e seri, potete vedere Dio, faccia a faccia. Questo è possibile. Ma sfortunatamente state cercando di dimenticare Dio, e questa è la ragione per cui state affrontando tante sofferenze. Io mi limito a chiedere a tutti di diventare coscienti di Krishna e di essere felici. Non lasciatevi trasportare da queste assurde onde di Maya, ossia dall'illusione. Quando un giornalista domandò se il canto era essenziale per sostenere la vostra fede, Prabhupada rispose diffusamente, spiegando l'effetto purificatore del canto Hare Krishna. Citò un verso dello Srimad Bhagavatam in cui è detto che senza coscienza di Krishna non vi possono essere buone qualità. Metti alla prova qualsiasi nostro studente, disse Prabhupada. Come sono buoni, come sono avanzati, esaminali. Porta qui qualsiasi persona di questo mondo e paragonala con uno qualsiasi dei nostri ragazzi. Troverai che esiste una profonda differenza nel carattere, nel sentimento e nella coscienza. Se volete una società pacifica, allora dovete rendere le persone coscienti di Krishna. In questo modo tutto si risolverà. Altrimenti le Nazioni Unite non potranno essere di alcun aiuto. I giornalisti fecero domande a proposito di Bill Graham, della spedizione sulla Luna, della guerra d'Irlanda e si informarono sulla situazione della moglie e dei figli di Prabhupada. Gli chiesero di girarsi verso di loro e fecero scattare le loro macchine fotografiche. Lo ringraziarono e in questo modo l'incontro si concluse. Prabhupada uscì dall'edificio dirigendosi verso la candida Rolls Royce, che aspettava fuori. L'auto era stata messa gentilmente a disposizione da John Lennon. Prabhupada entrò nel sedile posteriore e si sedette a gambe incrociate. La limousine aveva i vetri scuri ed era veramente sontuosa all'interno. C'era perfino un televisore. Nella loro eccitazione i devoti erano così confusi che nessuno di loro pensò di accompagnare Prabhupada e l'autista partì dirigendosi verso Titusvirs. Prabhupada sedeva silenzioso. Solo di tanto in tanto si percepiva più distintamente il mormorio del suo japa. Mentre l'autista si allontanava dall'aeroporto attraverso strade tortuose, era in Inghilterra. Suo padre, Gormohan, non aveva mai voluto che venisse in Inghilterra. Una volta uno zio aveva detto a Gormohan che suo figlio avrebbe dovuto andare in Inghilterra per studiare legge, ma Gormohan non aveva consentito. Se suo figlio fosse andato là, sarebbe stato esposto all'influenza di persone che mangiavano carne, che bevevano e andavano a caccia di donne. Ora però, 70 anni più tardi, Prabhupada era arrivato davvero a Londra, non per lasciarsi influenzare dagli inglesi, bensì per esercitare un'influenza su di loro. Era venuto a insegnare ciò che loro avevano dimenticato. Sembrava proprio un buon inizio sotto la protezione speciale di Krishna. Quando aveva dovuto vivere solo a New York senza un soldo, quella era stata misericordia di Krishna. Ora entrava in Inghilterra in una limousine con autista e anche questa era misericordia di Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.
Krishna, 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 Krishna,
Krishna.
Accettando quella passeggiata come parte del piano di Krishna, Prabhupada rimase profondamente fisso nel suo proposito di eseguire gli ordini del suo maestro spirituale in qualunque circostanza si fosse trovato. Quando svoltarono nella quarta strada procedendo verso Slough, Prabhupada vide fabbriche e depositi e poi la piatta campagna con frutteti, campi e cavalli al pascolo. Il tempo grigio e freddo preannunciava l'inverno. Dopo circa 20 minuti, Prabhupada raggiungeva il ricco circondario di Ascot e presto comparve sulla sinistra l'alta palizzata di legno rosso che delimitava la proprietà di John Lennon. Prabhupada era arrivato prima dei suoi discepoli, ma coloro che erano rimasti al castello lo ricevettero con eccitata premura e gli mostrarono le sue stanze al secondo piano negli alloggi della servitù. La piccola stanza era fredda e umida, con un tavolo basso a fungere da scrivania e una moquette fatta con pezzi di tappeti presi dalle altre stanze. La stanza adiacente era spoglia e ancora più piccola. Prabhupada si sedette al tavolo. «Dove sono tutti?» chiese. Si appoggiò al muro, fissò lo sguardo fuori dalla finestra e vide che la pioggia cominciava a cadere.
Punasya punamadaya punamiva vasishate.
Quando George, John e Yoko passarono di là dopo pranzo, Shyamasundara li invitò a salire per incontrare Prabhupada. George si rivolse a John e gli chiese: «Vuoi salire?» Il barbuto e occhialuto signore di Titan Arts, che portava i capelli lunghi fino alle spalle, assentì. Anche Yoko era incuriosita. Così salirono tutti nella stanzetta di Prabhupada, sorridendo gentilmente. Mentre era seduto dietro la scrivania, Prabhupada invitò gli ospiti a entrare e sedersi. Queste erano due tra le persone più famose in Inghilterra e Krishna voleva che lui parlasse con loro. Prabhupada si tolse la ghirlanda e la porse a Shyamasundara, indicandogli di metterla al collo di George. «Grazie», disse George, «Hare Krishna». Prabhupada sorrise. «Questa è la benedizione di Krishna». «Hare Krishna», rispose di nuovo George. «Sì», disse Prabhupada, «c'è un verso della Bhagavad Gita. Yad yad acharati shrestas tat tad devataro jana sayat prapalman nam kurute lokas tad anuvartate». Tutto ciò che è accettato dalle persone che sono considerate guide è seguito dalla massa. Yad yad acharati shrestaha. Shrestaha significa i capi. Acharati indica l'azione. In qualunque modo agiscano i capi della società, la gente seguirà il loro esempio. Se il capo dice che una cosa è bella, allora va bene, gli altri la accetteranno. Così, per grazia di Dio, Krishna, voi siete dei capi. Migliaia di giovani vi seguono, siete amati. Se date loro qualcosa che valga veramente, cambierete la faccia del mondo. Benché George e John fossero quasi della stessa età dei discepoli di Prabhupada, Prabhupada li considerava shrestha, capi, degni di rispetto. «Anche voi desiderate ardentemente portare la pace nel mondo», continuò Prabhupada. «Ho letto alcune vostre dichiarazioni. Anche voi lo desiderate sinceramente. Tutti lo vogliono. Ogni persona santa dovrebbe essere ansiosa di portare la pace nel mondo. Tuttavia dobbiamo sapere come agire», spiegò la formula della pace, enunciata nella Bhagavad Gita. «Solo chi riconosce Dio, la persona suprema, come proprietario di ogni cosa, l'oggetto di ogni sacrificio e l'amico di ogni essere vivente, può trovare la vera pace.
Mana huri dinandanandana bhaye taranaravindare.
Poi Prabhupada spiegò ai due Beatles in modo ancora più diretto ciò a cui aveva già alluso. Avrebbero dovuto apprendere la coscienza di Krishna e aiutare a diffonderla nel mondo. Vi chiedo almeno di cercare di capire questa filosofia al massimo delle vostre possibilità, disse. E se pensate che sia valida, allora fate la vostra. Anche voi volete dare qualcosa al mondo? Date questo. Avete letto la nostra Bhagavad Gita così com'è? John, ho letto diversi passi della Bhagavad Gita, ma non so bene di quale versione si trattasse. Esistono tante traduzioni differenti. Prabhupada, sì, esistono molte traduzioni diverse, ma per questa ragione ho pubblicato un'edizione della Bhagavad Gita così com'è. Prabhupada spiegò che il mondo materiale è un luogo pieno di sofferenza. La natura è crudele. In America il presidente Kennedy era considerato un uomo molto fortunato, un uomo felice, famoso in tutto il mondo. Ma in un secondo, Prabhupada fece schioccare le dita. Tutto è finito. Temporaneo. Dov'è adesso? In che posizione si trova? Se la vita è eterna, se l'essere vivente è eterno, dove è andato a finire? Che cosa sta facendo ora? È felice o soffre? È rinato in America o in Cina? Nessuno può dirlo. Ma resta il fatto che lui, come essere vivente, è eterno. Esiste ancora. Prabhupada spiegò il concetto di reincarnazione. Poi chiese di nuovo. Cercate di capire. E se vi sembra una filosofia valida, seguitela anche voi. Voi state cercando qualcosa che valga veramente. È irragionevole la mia proposta? I due Beatles si scambiarono uno sguardo ma tacquero. Prabhupada rise piano, divertito. Siete ragazzi intelligenti, cercate di capire. Prabhupada poi parlò dell'importanza della musica nei Veda. Il Samaveda, egli disse, è pieno di musica. I seguaci del Samaveda sono sempre immersi nella musica e si avvicinano al Supremo attraverso la vibrazione musicale. Poi cantò tre versi dello Srimad Bhagavatam. Atirna Krishna Paratasvatova Mitomi Padita Griavratanam Adanta Gobir Vijatam Tamishram Puna Punas Charvita Charvanamam
Anina Janmini Janire
Nate Vidusvarta Gatimi Vishnum Durasaya ye bahir arta maninana andaya tandai rupaniya manas te pishata triyam urudam ni baddha nai shammatistavad urukramanangrim sprisatiya narta pagamano yadartha maiya sampadara jobishekam niskinchanamam navrinitaya vat. Poiché non riescono a controllare i sensi, le persone troppo attaccate all'esistenza materiale avanzano verso condizioni di vita infernali e continuano a masticare ciò che è già stato masticato. La loro attrazione per Krishna non si risveglia mai, né grazie alle istruzioni di altre persone, né grazie al loro stesso sforzo, né per una combinazione di entrambi. Le persone fortemente invischiate nella coscienza del godimento della vita, che per qualche ragione hanno accettato come loro capo o guru un uomo ugualmente cieco, attaccato agli oggetti esterni dei sensi, non possono capire che il fine dell'esistenza è quello di tornare a Dio, nella nostra dimora originale, e di impegnarsi al servizio offerto a Sri Vishnu. Come ciechi guidati da un altro cieco perdono la strada e cadono in un fosso, così persone attaccate alla materia, guidate da altri uomini attaccati alla materia, sono saldamente legate dalle robuste corde dell'attività interessata e continuano ripetutamente a vivere la loro vita materialista, soffrendo a causa delle tre forme di sofferenza. Finché non cospargono il loro corpo con la polvere dei piedi di loto di un Vaishnava che è completamente libero dalla contaminazione materiale, le persone che sono molto attratte dalla vita materiale non possono attaccarsi ai piedi di loto del Signore, che è glorificato per le sue eccezionali attività. Solo diventando coscienti di Krishna e rifugiandosi in questo modo ai piedi di loto del Signore, ci si può liberare dalla contaminazione della materia. Srimad Bhagavatam 7, 5, 30, 32. E con questo si conclude anche per oggi la lettura dalla Srila Prabhupada Lilamrita, parte quarta, il capitolo intitolato Un sogno diventa realtà.
Srijuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Hare Rama, Rama Rama.